Buongiorno, volevo iniziando a parlare oggi dell'argomento che il Signore ha messo nel cuore, dirvi perché ho scelto di parlare in questi quattro incontri di Dio, cioè abbiamo cominciato a parlare della verità assoluta la scorsa settimana e dovrebbe essere implicito, logico, che noi crediamo che esiste la verità assoluta. E oggi parleremo sul fatto che Dio esiste e vi darò, a Dio piacendo, delle prove riguardo a questo. E poi parleremo ancora del confronto tra evoluzione e creazionismo e in ultimo parleremo di un grande problema che a volte ci lascia muti, esterrefatti, la sofferenza e la morte che c'è nel mondo e che a volte ci tengono a bocca chiusa davanti alle critiche che ci fanno. Riguardo al nostro Dio. E allora, come stavo dicendo, io volevo, visto che, come sappiamo, succedono terremoti, purtroppo il terremoto di Amatrice ha scosso e ha distrutto le città e le frazioni vicine. 15 anni fa c'è stato quell'evento tragico, drammatico, delle Torri Gemelle, improvviso l'attacco inaspettato che ha distrutto tutto. Ho pensato che noi dobbiamo controllare le nostre fondamenta, controllare le nostre difese e ciclicamente credo che ogni credente dovrebbe ritornare a riflettere sulla propria fede, su quello su cui poggia la propria fede, quello che crede, perché non sia soltanto, come già è stato detto, il credente della domenica, ma che possa vivere ogni giorno con Dio nel cuore, con la consapevolezza che esiste Dio, con la consapevolezza di aver ricevuto da Dio la verità assoluta, la conoscenza e di non essere così considerato uno stolto. La settimana scorsa, appunto, abbiamo parlato della verità ed è molto importante capire che non esiste una verità relativa, che è legata ai nostri sentimenti, alla nostra ragione, alla nostra intelligenza, alla nostra esperienza. La verità, sulla vita spirituale, morale e anche pratica è assoluta e non dipende dal pensiero, da quello che pensi tu, quello che penso io o quello che pensa qualsiasi altro, un sapiente, un leader politico, un leader religioso. La verità è assoluta e prescinde da tutto e da tutti. Abbiamo visto che la verità in realtà è un dono che l'uomo può ricevere da Dio, perché Dio è la verità. E allora qui nasce il grande problema. Esiste Dio? Perché se Dio non esiste, allora non esiste neanche la verità assoluta. Le persone che negano l'esistenza di Dio negano infatti anche la verità assoluta e dicono, beh, tutto è relativo. E così tu puoi fare quello che ti pare, io posso fare quello che mi pare. E viviamo così, nella tolleranza, nel rispetto che, come sappiamo e come vediamo nel mondo, è molto difficile mantenere. Allora, Dio esiste? Beh, io credo e spero pure tutti voi che siete qui che Dio esista e che questa è una realtà innegabile. E così vorrei presentarvi delle prove soggettive, cioè che riguardano l'uomo, e delle prove oggettive che riguardano Dio, che parlano dell'esistenza di Dio. Ora voglio precisare una cosa, ma ne parleremo meglio la prossima settimana. Quelli che dicono che non esiste Dio basandosi su prove scientifiche, in realtà, come vedremo la settimana prossima, sbagliano perché non possono applicare il metodo scientifico a quello che dicono essere una prova. Volete capire meglio quello che ho detto? Allora venite anche domenica prossima. Però quello che voglio dire è che il metodo scientifico ha delle cose da seguire, dei parametri da seguire che loro non possono rispettare. Quindi loro non possono asserire che quella è scienza. L'evoluzionismo, che poi l'evoluzionismo è qualcosa di più complesso del fatto soltanto che l'uomo discenda dalla scimmia, è tutta una filosofia che ci sta presso, che attacca la creazione, che attacca Dio. Quindi l'evoluzionismo non può dimostrare che è una cosa scientifica. D'altra parte, è giusto, neanche noi possiamo dimostrare scientificamente che esiste Dio, ma le evidenze che Dio esiste sono a favore dell'esistenza di Dio piuttosto che della non esistenza. E quindi vorrei parlarvi appunto di queste, delle prove soggettive, delle prove oggettive, e il testo, diciamo, prenderò vari testi, però il testo iniziale è in Genesi capitolo 1 versetto 1, la Bibbia inizia così: nel principio Dio creò i cieli e la terra. Ed è incredibile che la Bibbia neanche si metta a perdere tempo per spiegare agli uomini l'esistenza di Dio. Perché? Perché l'esistenza di Dio è implicita, gli uomini dovrebbero saperla, gli uomini lo sanno che esiste Dio. Lo scopo della Bibbia, come sappiamo, è di rivelare il carattere di Dio e il suo piano benevolo di redenzione. Infatti è scritto chiaramente in Giovanni capitolo 20 versetto 31 che queste cose sono state scritte affinché crediate che Gesù Cristo è il figlio di Dio e affinché credendo abbiate vita, non, senza paura, abbiate vita nel suo nome, abbiate vita nel suo nome. Ecco perché è stata data la Bibbia, affinché noi conosciamo il carattere di Dio, non solo un Dio eterno e potente, ma anche un Padre benevolo, che come abbiamo cantato, come abbiamo pregato, si interessa al punto, si interessa così tanto a noi da venire su questa terra, nella persona di Gesù Cristo. Quindi la Bibbia parte dal fatto che l'uomo già sa che esiste Dio. E quindi vorrei parlarvi della prima prova soggettiva che chiamerei evidenza naturale. Con evidenza naturale intendo quello che possiamo capire di Dio guardando la società. Sono state fatte delle statistiche e io vi riporto soltanto quella europea. In Europa il 67% delle persone crede in Dio, in qualche Dio. C'è il 99% della Turchia, un paese dimorato di Dio, come vediamo quello che succede, e fino al valore minimo della Svezia, che è il 38%. L'Italia vanta l'86% di persone, 100 su 100 persone, 86 credono che esiste Dio, anche se poi quello che noi vediamo riguardo alla vita morale e la vita sociale, insomma, non è tanto a favore di queste persone. E il 33%, quello che rimane a 100, che cosa crede? Beh, crede in qualche forma di, in qualche altra cosa, insomma, su cui poggiare la propria speranza. Le altre persone, la maggior parte delle persone, credono alle carte, credono agli oroscopi, credono a sapienti, a presunti guru o leader di qualche spiritualità senza Dio. E quelli, soprattutto quelli più forti, quelli che si sentono migliori di tutti, invece credono in se stessi. Loro dicono: noi crediamo nella nostra intelligenza e basta. Beh, tutte queste persone che dicono che non credono in Dio, in realtà affidano la loro vita a queste cose. Cioè, perché ognuno di noi ha bisogno della speranza per vivere. Ognuno di noi, ogni uomo deve sperare in qualcosa di migliore, che dietro l'angolo c'è qualcosa di più bello, un mondo migliore, un domani migliore, una vita migliore. E allora queste persone che non credono in Dio si appoggiano agli oroscopi, si appoggiano alle carte, a guru o alla loro intelligenza, e così cercano di lavorare per poter arrivare a crearsi la vita migliore. Ma questo loro Dio è un Dio inutile, che non offre garanzie, è un castello di carta che cade e crolla al primo scossone. L'uomo, anche se nega Dio, ha bisogno di Dio, come abbiamo ancora considerato questa mattina, e è bello vedere quando coincide magari la prima parte con la seconda, no? Marco ci ha portato a considerare il nostro bisogno di Dio, e la realtà è questa: l'uomo ha bisogno di Dio, e c'è anche un'evidenza culturale, cioè quella che appartiene alla civiltà umana, al suo modo di agire. Anche la scienza ammette che l'uomo ha bisogno di Dio, che l'uomo non può fare senza Dio. Per esempio la psicologia dice che Dio non è altro che il pensiero, il bisogno che l'uomo ha di sicurezza, il pensiero di se stesso proiettato per sentirsi veramente qualcuno. Quindi, pur non dichiarando che Dio esista, ne ammette il bisogno. Sapete, in archeologia viene considerato un posto, un sito in cui fanno un ritrovamento, quel sito era stato abitato da qualche civiltà o da qualche popolo, se trovano qualche forma di culto o di divinità. E la storia dimostra, nei vari secoli, che nessuna dittatura è riuscita a sradicare dalla mente e dal cuore dell'uomo il pensiero di Dio. Ci provano con la violenza, ci provano con la scuola, ci provano con i mezzi di comunicazione, ma non ci sono mai riusciti. L'esempio è stato per esempio quello che è successo in Albania. Per tanti anni è stata una nazione atea e poi appena l'ateismo, quella forma di governo è crollata, sono fiorite tante forme di religione e preghiamo soprattutto, adesso apro una parentesi, per la chiesa di Fier, che adesso non ha più il missionario perché è stata lasciata ai tre anziani, preghiamo che il Signore aiuti questi tre fratelli a continuare a guidare come ha guidato Jonathan Roche e la sua famiglia, preghiamo per lui che il Signore lo guidi in un'altra situazione. Quindi Dio è una realtà innegabile per l'uomo. E anche se gli atei e gli agnostici lo negano, in realtà esiste questo pensiero di Dio nel cuore dell'uomo. Perché questo? Ricorderete in Ecclesiaste, al capitolo 3, che cosa c'è scritto? Al versetto 11 c'è scritto che Egli, cioè Dio, ha messo perfino nei loro cuori il pensiero dell'eternità. Dio, quando ha creato l'uomo, ci ha messo il pensiero dell'eternità, perché l'uomo è stato creato per vivere eternamente da un Dio eterno. Nel profondo di ogni uomo c'è una luce che ci fa riconoscere che c'è qualcosa al di là di questa vita. E l'uomo ha aspettative, fa progetti, pensa al futuro come se non dovesse mai morire, come se dovesse essere eterno. Noi possiamo rinnegare questa conoscenza, questa luce a livello intellettuale, ma la presenza di Dio è ancora lì. L'uomo la può soffocare, ma non la può cancellare. Quindi Dio è una realtà innegabile e ogni creatura può affidare a Lui la propria vita per poter essere sostenuto, per poter vivere. E voglio dire che essere certi che lassù qualcuno ti ama e che non sei il risultato del caso, di qualcosa capitato così per caso, dà uno scopo alla nostra vita. Vorrei parlarvi adesso dell'evidenza logica dell'esistenza di Dio, quindi dopo aver parlato di quella naturale e culturale, l'evidenza logica. La Bibbia dice: nel principio Dio creò il cielo e la terra. Vorrei dire che queste tre parole sono la base della nostra fede. Se tu credi questo, allora puoi credere, come ha detto qualcuno, anche a tutto il resto della Bibbia. Ma vogliamo vedere insieme che cosa significano? La parola principio. La parola principio significa inizio, quando comincia una cosa, la partenza di un'azione. Nel principio descrive qualcosa che prima non c'era, ad esempio l'inizio di un lavoro, la costruzione di una casa, la nascita di un bambino, un matrimonio, la nascita di una famiglia, il principio di una famiglia, e poi la vecchiaia con la pensione, e poi la vecchiaia, insomma il principio che, perché sennò non mi veniva bene la frase dopo, no? Perché con la vecchiaia ci dovrebbe essere la pensione, però quello non lo sappiamo, quindi non posso portarla come esempio. Però il principio di qualcosa, inizia qualcosa che prima non c'era, un tempo di qualcosa che prima non c'era. Il concetto di tempo è un concetto molto complesso da spiegare, e ci hanno studiato gli uomini sia dal punto di vista scientifico che dal punto di vista filosofico. E comunque non lo sanno spiegare bene. Noi però possiamo dire, lo capiamo tutti, che il tempo è la cosa che misura il trascorrere degli eventi. Cioè un evento comincia e trascorre e noi lo misuriamo col tempo. E allora, se esiste un principio degli eventi, come anche ipotizzano i nostri amici evoluzionisti e increduli, parlando del Big Bang, prima dicono non c'era niente, poi c'è stato questo, questa cosa qui, e quindi è logico che il tempo è cominciato da quel momento. E prima che c'era? Allora voglio farvi notare che la parola eterno significa fuori dal tempo. Adesso io non lo dico in latino perché non lo so il latino, ho fatto in terza media una volta, però chi lo sa può vedere che significa, è formato da due parole, fuori dal tempo, fuori dalla triade del tempo, cioè passato, presente e futuro. Quindi prima del Big Bang c'era qualcosa di eterno. E così i nostri amici evoluzionisti devono inventarsi che c'era qualcosa eterna che era o la materia o l'energia o il nulla. E questo è veramente forte. Il nulla ha creato tutto quanto. Prima del Big Bang c'era l'energia e il nulla da cui è partito tutto. L'alternativa al caos, alla confusione illogica e irrazionale, o è il nulla o è Dio. E quindi l'uomo deve essere logico e scegliere che cos'è più giusto pensare. La Bibbia, come ho già detto, non cerca neanche di provare l'esistenza di Dio, però dice una cosa molto importante nel Salmo 14, versetto 1. Nel Salmo 14, versetto 1, penso che lo sapete a memoria, dice: lo stolto ha detto Dio non esiste, o qualcosa del genere, adesso ve lo leggo. Lo stolto ha detto in cuor suo non c'è Dio, non c'è Dio. Chi afferma che Dio non esiste è chiamato dalla Bibbia stolto. E a questo punto qualcuno forse penserà che io sono presuntuoso, che noi siamo irrispettosi e che non è ingiusto parlare così di qualcuno che la pensa diversamente da noi. Infatti ci sono tantissime menti brillanti, ci sono scienziati, pensatori ed anche gente comune che sono molto intelligenti ed assennati. E noi non vogliamo certamente offenderli, anche se loro lo fanno con noi, che quando ci chiamano creduloni, irrazionali, però noi non vogliamo offenderli, stiamo soltanto dicendo quello che pensa Dio di loro. E Dio definisce stolto chi crede che lui non esista. Perché? Perché questa persona manca di saggezza, cioè non è capace di applicare la propria intelligenza e la conoscenza della verità che ha alla cosa pratica. Le persone hanno intelligenza e conoscenza, ma non sono in grado di applicarle all'evidenza della verità. E questo perché? Perché la soffocano volontariamente. Infatti dice il versetto: si sono corrotti. La soffocano volontariamente. E per questo motivo sono stolti. Ma nonostante gli sforzi di negare la verità, è evidente e logico che nel principio Dio creò. E quindi vorrei parlarvi adesso delle prove oggettive dell'esistenza di Dio, che sono meravigliose. Mentre prima abbiamo un po' filosofeggiato, anche se sono cose vere che si possono vedere, infatti le ho chiamate evidenze, adesso vorrei però poggiarmi un po' sulla realtà di Dio, per dimostrarvi che Dio esiste. E quindi vorrei chiedervi di leggere con me i Romani capitolo 1 versetto 18-20. L'uomo è stato sempre convinto dell'esistenza di Dio, anche se cerca di soffocare la luce interiore che Dio ha messo dentro di lui. E Dio ha fornito un'evidenza, ha fornito una rivelazione che non si può negare, è incredibile veramente, e adesso lo vedremo insieme. Allora, versetto 18: l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia, poiché quello che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendolo Dio manifestato loro. Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue, perciò essi sono inescusabili. Nel versetto 19 abbiamo visto che Dio manifesta qualcosa agli uomini. Che cosa manifesta agli uomini? Qualcuno mi risponde? l'ira, versetto 18 l'ira non è manifestata, è contro, però nel versetto 19 che cosa manifesta all'uomo? Quello che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendolo Dio manifestato loro. Dio manifesta agli uomini quello che si può conoscere di lui. Questo versetto sta dicendo che l'uomo ha dentro di sé manifestato quello che si può conoscere di lui. E questa è una conferma di quello che abbiamo detto fino adesso, cioè che Dio ha messo nell'uomo il senso dell'eternità, il senso di Dio, l'uomo sa nel proprio cuore che c'è Dio. E poi va avanti, e nel versetto 20 dice... Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue, perciò sono inescusabili. Allora, il Signore afferma che si possono capire, si possono scoprire due qualità del Dio invisibile. Quali sono le due qualità del Dio invisibile? La sua eterna potenza, non è soltanto per un momento, cioè, poi lui ha fatto tutto quello sforzo per creare l'universo e poi, ma è logico, vedi come va male il mondo, può darsi che Dio non c'ha più forza, no, la sua potenza è eterna, cioè vuol dire che è fuori dal tempo, è divinità, ed è veramente molto molto interessante questo, perché questa prova viene chiamata rivelazione generale. Ed è incredibile come l'uomo rinneghi questa testimonianza che Dio dà. Il Dio infinitamente intelligente, potente e buono mostra la sua divinità, cioè il suo carattere agli uomini, fornendo alle creature il sostegno e la vita tutti i giorni. Anche quelli che lo rifiutano e lo rinnegano sono sostenuti da Dio tutti i giorni. Dio definisce che chi soffoca questa verità lo definisce ingiusto e inescusabile. Ingiusto e inescusabile chi rifiuta questa realtà, queste prove oggettive dell'esistenza di Dio. La sua eterna potenza e divinità si vede intorno a noi. Il salmista Davide non trattiene la sua meraviglia quando pensa al corpo umano. Nel versetto 14 del Salmo 139 dice: io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo meraviglioso, stupendo. Meravigliose sono le tue opere e l'anima mia lo sa molto bene. E io mi chiedo, ma come fa un medico, una persona che ha studiato il corpo umano, a rimanere ancora incredulo? Per esempio, pensando soltanto al cervello, ma voi sapete quanti miliardi di cellule nervose ci sono nel cervello? I neuroni sono come le stelle del cielo, 10 miliardi. 10 miliardi di cellule nervose che fanno, aspetta che me lo so scritto, 10 milioni di miliardi di contatti continuamente, pensa tutto nel cervello, pure il mio, è una cosa incredibile, è una cosa incredibile il corpo umano. E poi, per non parlare dell'occhio, l'occhio è un organo meraviglioso, è capace di trasformare gli impulsi luminosi in energie elettriche e poi in immagini. Voi sapete che intorno alla cornea, alla parte trasparente dell'occhio, quella che ci permette di vedere, ci sono delle cellule differenziate, cellule staminali già differenziate, pronte a diventare, diventare cornea. E così qualcuno per caso ce l'ha messa, il nulla ce l'ha messa lì, perché così se la cornea si fosse rovinata, queste avrebbero potuto essere pronte, usate per riparare la cornea. Tant'è che adesso in vitreo vengono allevate, cresciute, per farle diventare tessuto e per poter riparare la cornea, addirittura farle in trapianti di cornea. È una cosa incredibile il caso, quello che fa, il nulla, quello che è capace di fare. E poi come è organizzato il corpo umano, come è organizzato il corpo umano, ancora le articolazioni del corpo umano, degli animali, le articolazioni delle piante, degni del più grande ingegnere e architetto umano, sono tutte fatte in maniera perfetta. ma non solo questo, non solo queste cose particolari riguardo al corpo. Davide, che era veramente un uomo che amava Dio, anche ha scritto nel Salmo 19, versetto 1 e 4, la meraviglia del creato. E vorrei leggere ancora insieme a voi questi versetti che parlano della meraviglia del creato. Davide, che come sappiamo, e forse lo ripetiamo sempre ogni volta che leggiamo questi versetti, che lui era un pastore e chissà quante volte sarà stato lì col suo gregge durante la notte a sorvegliare il gregge, e così guardando il cielo senza nessun inquinamento luminoso avrà visto le stelle meravigliose, i pianeti, e così ha detto: i cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera delle sue mani. Un giorno rivolge parole all'altro, la notte comunica conoscenza all'altra. Non hanno favella né parole, la loro voce non si ode, ma il loro suono si diffonde per tutta la terra e i loro accenti giungono fino all'estremità del mondo. I cieli raccontano la gloria di Dio. Una rivelazione chiara e costante, questa continua e incessante rivelazione per dare gloria a Dio è come una sorgente d'acqua inesauribile che sgorga continuamente. Una rivelazione che però ci rende responsabili davanti a Dio. E poi, per parlare della sua divinità, cioè del suo carattere, il salmista ancora dice: il Signore è buono verso tutti, pieno di compassione per le sue creature. Salmo 145, versetto 9. L'apostolo Paolo a Listra, come sapete, stava per essere osannato, adorato come un dio insieme al suo amico Barnaba, e così lui riesce a calmare la folla e a dire: guardate, no, voi state sbagliando obiettivo, non dovete adorare me, ma voi dovete adorare, Atti 14, 16, 17, Dio che ha lasciato che ogni popolo seguisse la propria via, sto leggendo il versetto 16, senza però lasciare se stesso privo di testimonianza, facendo del bene, mandandovi dal cielo pioggia e stagioni fruttifere, dandovi cibo in abbondanza e letizia nei vostri cuori. Non vi dà solo da mangiare Dio, vi dà anche la gioia. Io mi fermerei qua. No, però devo parlare ancora. Però mi fermerei qua perché veramente è incredibile. Dio non solo nutre le sue creature, ma si preoccupa anche di dargli la gioia. Basterebbe soltanto che le nutrisse, no? E noi dovremmo già dirgli: grazie Signore perché ci dai la vita, ci dai il cibo e ci sostieni. No, ma lui ci dà anche la gioia, la gioia. Le cose buone della vita testimoniano che Dio esiste. La sua bontà, il fatto che provvede a noi e che ci fa del bene ogni giorno. Però, come ho detto all'inizio, il mondo è pieno anche di sofferenza e di morte. E com'è possibile che esista un Dio buono se poi c'è così sofferenza e così morte? Domandano gli atei e purtroppo anche tante volte i credenti turbati. E quindi, ripeto, se vedrete fra due domeniche cercherò di dare una risposta a questo, e per poter non solo avere noi una tranquillità nel nostro cuore, ma per poter anche, se Dio ce lo concederà, di rispondere, di incoraggiare le persone che soffrono appunto per drammi, per cataclismi, per sciagure. Le sciagure, i cataclismi, i drammi possono colpire chiunque, anche i credenti, ma noi sappiamo che la vita è un dono di Dio e il mondo è un posto meraviglioso, e rimaniamo così incantati davanti alla svariati colori del tramonto, alla bellezza e alla perfezione della natura. Il mondo è come un giardino bellissimo. E l'uomo rimane così meravigliato tanto da descriverlo in dipinti, in poesie e anche in racconti. E voglio raccontarvi quello che ha detto un filosofo, però ateo, per dire che Dio non esiste. Ha fatto questo racconto, forse qualcuno l'avrà letto. Allora, due esploratori giunsero un giorno in una radura, in una giungla. E in questa radura, in questa giungla, in mezzo alle ortiche, in mezzo alle steppe, eccetera, c'era però un bellissimo prato. Sembrava curato, c'erano dei fiori stupendi che crescevano in questo prato. Allora i due esploratori dissero: qui c'è qualcuno che viene a curare il prato. Quindi noi siamo venuti a esplorare, a conoscere, fermiamoci qua. Piantarono le tende e rimasero lì ad aspettare che venisse questo curatore di giardino, questo giardiniere. E così passarono i giorni, ma il giardiniere non veniva. Allora pensarono, forse il giardiniere viene di notte, quando noi dormiamo, forse non vuole farsi vedere, forse per qualche motivo, ma non lo sappiamo. Comunque facciamo così, recintiamo il giardino, mettiamoci anche dei sonagli e poi anche un paio di cani molecolari, sai, quelli che fiutano le persone, perché può darsi che è invisibile. E allora lo possiamo trovare con il fiuto del cane. E così fecero così e aspettarono altri giorni. Il tempo passava, ma non c'era nessuna traccia di questo giardiniere. Allora il giardiniere credente disse: beh, sarà invisibile, sarà intangibile, sarà senza odore, sarà un giardiniere che viene a curare in silenzio il giardino che ama. Allora l'esploratore non credente gli rispose: scusa, ma che cosa rimane della tua fede? Dimmi, che differenza c'è tra un giardiniere invisibile, intangibile, eternamente sfuggente e un giardiniere che non esiste? Che differenza c'è? Questo ragionamento certamente taglia le gambe, ti chiude la bocca, ti viene da dire: Signore, se ci sei, dammi un segno. E così i credenti, a volte intimoriti e sommersi da critiche, a volte vengono presi in giro per la loro fede e vengono fatti oggetto di persecuzioni morali anche nei posti di lavoro, in famiglia, tra gli amici. E forse anche a te ti sarà successo e ti piacerebbe vedere Dio, sapere di sicuro che esiste, soltanto per rispondere con certezza a questi schernitori sapientoni. E allora ti metti a pregare, chiedi a Dio che ti mostri qualcosa di tangibile. Ma come quegli esploratori non succede nulla. E allora il timore di non avere risposte intelligenti, il timore e l'insicurezza ti chiude la bocca. Gli atei dicono che non ci sono prove di Dio, che Dio esista. Addirittura dicono che non credono che Gesù Cristo è Dio. Ma sapete, queste persone sbagliano, perché non solo la Bibbia, ma anche la storia dà delle prove in maniera sorprendente dell'esistenza di Dio, soprattutto di che Cristo è quello che dice di essere. E quindi voglio parlarvi dell'ultima prova oggettiva, cioè la rivelazione particolare o speciale. Io credo che noi siamo in silenzio a volte non perché siamo insicuri per la mancanza di prove, ma perché non sappiamo ribattere all'abile tentativo che fanno gli altri di soffocare le prove che abbiamo, che vogliamo portare noi. Quindi è nostra responsabilità pregare il Signore di darci la capacità di rispondere e difendere la nostra fede. Dobbiamo ammettere prima di tutto, e questo ci aiuterà, che le persone che dicono di non credere in Dio, la maggior parte delle persone non hanno dubbi sinceri, loro non vogliono credere e basta. Immagina di essere dal dottore, a me mi è successo, trascinato quasi da tua moglie, dai tuoi amici che ti dicono: guarda, ormai c'è un'età, ti devi controllare. E così vai dal dottore, ti visita, ti dà gli analisi e ti dice: signore, non stiamo bene, pure lei? No, lei non sta bene, ha il colesterolo troppo alto, però guardi, adesso io le do la cura, lei deve fare ginnastica, deve prendere queste medicine, 10 kg, mi raccomando, deve calare 10 kg e così vedrà che risolverà il problema. È uscito dal medico, che fai? Stringi i denti, cominci a prendere le medicine e ti impegni per fare questa cura, perché insomma ha detto che ti fa bene, che è giusto per te, che è la verità, che ti salva la vita. Però ci sono quelli che escono dal dottore e dicono: ma io sto bene così, 10 kg, ma mi dovrei tagliare un braccio. No, guarda, io sto bene così, vado avanti così, ma può darsi che il dottore si è sbagliato. Io sto bene così e non ci credo. E così vado avanti. Una persona una volta mi ha detto: sì, sarà pure giusto quello che dici, ma è troppo faticoso. E allora è perché non vogliamo credere, rimaniamo ancora nella nostra situazione. Perché se io credessi a quello che mi ha detto il dottore, dovrei ammettere che sono malato e quindi dovrei dire che ho bisogno della cura. E così anche gli atei. Se loro ammettessero che Dio esiste, allora anche loro dovrebbero ammettere di essere malati, malati di peccato, di aver bisogno di un salvatore, di aver bisogno di qualcuno che risistema la loro vita. E quindi preferiscono dire no, no, non ci credo, non esiste, sto bene così. E noi davanti a quello che ci dicono, davanti a questi discorsi, rimaniamo confusi e a volte diciamo come gli esploratori: ma come faccio a farglielo capire? Ma esiste il giardiniere? Io vorrei avere la possibilità di farglielo vedere, questo giardiniere che ha fatto questa cosa meravigliosa, che cura la mia vita. E allora, per mostrarti questo, vorrei, con la fantasia, chiederti di venire con me in due giardini. Uno, il primo giardino, il giardino che ha creato Dio, l'inizio, l'Eden, un giardino meraviglioso, un giardino dove c'era la presenza di Dio, dove c'era l'armonia perfetta tra il creato, tra ogni essere, gli animali, gli uomini, era perfetto. Ma tu mi dirai, non esiste la prova che c'era questo giardino, questo Eden. E io, dopo averti di nuovo rifatto parlare, parlato delle perfezioni della creazione, dell'ordine, della bellezza della natura, che pur se è rovinata dall'uomo ancora si vede che è bella la natura e che non è venuta per caso, non avrei nessun'altra cosa da dirti? E tu mi diresti, ma mostrami questo giardino, questo giardiniere. E allora venite con me nel giardino di 2000 anni fa, nel giardino di 2000 anni fa. E dobbiamo andare in Giovanni, capitolo 20, i versetti da 11 a 17. Giovanni, capitolo 20, versetti da 11 a 17. Dopo la crocifissione, due uomini vennero da Pilato e gli dissero se potevano prendere il corpo di Gesù. Il corpo di Gesù fu preso e messo nella tomba di un ricco che si trovava in un luogo pulito, in un luogo curato. La mattina presto Maria Maddalena e delle altre donne andarono là, preoccupate per chi avesse, ancora non sto leggendo, sto raccontando la storia, per chi avesse potuto aiutarle a spostare la pietra, perché volevano terminare il rito di sepoltura di Gesù. Ma quando arrivarono là trovarono la tomba aperta, la sapete la storia, no? Maria Maddalena corse subito ad avvertire i discepoli e Pietro e Giovanni cominciarono a correre. Giovanni era più giovane, più magro, arrivò prima, guardò, vide che non c'era niente nella tomba se non il lenzuolo per terra, però il sudario, cioè il panno che copriva il volto di Gesù, era piegato e messo da una parte. Arrivò Pietro, entrò, chiamerai, Pietro entra subito, non si ferma a vedere un po' la situazione come va, lui entra subito, entra e vede pure lui che le cose stavano così. Non capivano quello che stava succedendo, Gesù non c'era, perché, dice la parola di Dio, qua al versetto 10, ancora non avevano compreso al versetto 9, non avevano ancora capito la scrittura secondo la quale egli doveva risuscitare dai morti. Anche se Giovanni aveva cominciato a capire qualcosa, la parola di Dio dice che non avevano ancora capito chiaramente. I discepoli dunque se ne tornarono a casa. Guardate invece Maria rimane là. È così importante rimanere fermi davanti al Signore quando non lo cerchiamo e non capiamo. I due discepoli se ne andarono via, cercando di capire, di vedere, di organizzare, forse dovremmo cominciare ricerche, qualcosa. Lei rimane là, nel suo dolore, nella sua disperazione, rimane là, aspettando che succeda qualcosa. E succede qualcosa. Maria invece se ne stava lì fuori, vicino al sepolcro, a piangere. Mentre piangeva si chinò a guardare dentro il sepolcro, ed ecco che vide due angeli vestiti di bianco, meraviglioso. I primi discepoli, apostoli presi da loro stessi, non vi darò niente. Invece in questo caso a Maria il Signore gli fa vedere qualcosa e soprattutto la incoraggia, perché al versetto 13 essi le dissero: donna, perché piangi? Ella rispose loro: perché hanno tolto il mio Signore e non so dove l'abbiano posto. Detto questo si voltò indietro e vide Gesù in piedi. Non sapeva che fosse Gesù. Gesù le disse: donna, perché piangi? Chi cerchi? Ella, pensando che fosse l'ortolano, il giardiniere, gli disse: Signore, se tu lo hai portato via, dimmi dove lo hai deposto e io lo prenderò. Gesù le disse: Maria. Mamma mia, la chiamò per nome, ed ella, che prima non l'aveva riconosciuto, lo riconobbe. Ella, voltandosi, gli disse in ebraico: Rabbuni, che vuol dire maestro. Gesù le disse: non trattenermi, perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli e di loro: io salgo al Padre mio e al Padre vostro, al Dio mio e al Dio vostro. Nonostante le nostre imperfezioni, le nostre incapacità di comprendere, il Signore ci chiama fratelli, e questo ci consola tantissimo. La risurrezione di Cristo conferma l'esistenza di Dio, e questo è il fatto più importante, più ricco di prove nella storia. Non abbiamo tempo qui di parlare delle prove della risurrezione, magari sarà l'oggetto di un altro incontro, però che Cristo è risorto è la prova più grande dell'esistenza di Dio. Nessuno in 2000 anni è riuscito a dimostrare che non avvenne questa cosa. Dio è intervenuto nella storia e si è fatto conoscere. Il Creatore si è mostrato all'uomo in Cristo. In Giovanni al capitolo 1, versetto 18 c'è scritto: nessuno ha mai visto Dio. L'unigenito Dio che è nel seno del Padre è quello che lo ha fatto conoscere. E al discepolo confuso, poco prima che Gesù andasse sulla croce, Filippo, che gli disse: Signore, mostrimi il Padre e mi basta per affrontare questa difficoltà, fammi vedere il Padre. E Gesù gli disse: chi ha visto me ha visto il Padre. Il fatto della resurrezione di Cristo è un fatto reale che dimostra l'esistenza di Dio. Ma tu che hai ancora dei dubbi, permettimi di farti questa domanda: tu chi cerchi veramente? Chi stai cercando veramente? Perché se tu cerchi Gesù Cristo, se tu cerchi Dio, allora lo troverai. Infatti in Ebrei 11, versetto 6 c'è scritto che chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa quelli che credono in Lui. Meravigliosa questa promessa, non è vero? Cioè la promessa che Lui ricompensa, e sapete qual è la prima ricompensa? Io l'ho provata e penso che molti di voi l'hanno provata. La prima ricompensa è che Lui toglie il velo del dubbio dalla tua mente e dal tuo cuore. Chi si accosta a Dio deve credere che Egli è, e Dio opererà. Dio opera per l'uomo sincero, verso l'uomo sincero. Dio esiste e ti ama. Dio vuole ristabilire una relazione con te, quella relazione che si è rotta con il peccato, in cui siamo vissuti tutti seguendo le nostre voglie, i nostri desideri egoistici, seguendo la filosofia di questo mondo corrotto alimentata dal nemico di Dio. Ma nonostante il nostro comportamento indifferente, ingrato e offensivo, Dio ha mostrato e mostra la grandezza del suo amore per noi in questo: che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi ed è risorto per la nostra giustizia, donando a chi vuole la salvezza eterna. E tu non vuoi afferrare questo dono di Dio? Il risultato del peccato è la separazione eterna da Dio, ma il dono di Dio è la gioia eterna di una relazione con Lui. Lui vuole essere per te Padre, e lo sarà grazie a quello che Gesù ha fatto per te. Ogni persona ha bisogno di credere nell'esistenza di Dio, ha bisogno di credere che nel principio Dio creò, e che Dio crea ancora, perché se Dio diventa il principio della tua vita, Egli farà di te una persona nuova, una nuova creazione, dice San Paolo in 2 Corinzi 5,17. L'ateismo rifiuta Dio nella convenzione di mantenere la sua integrità intellettuale. Gli atei credono di poter camminare così nel sentiero nobile della ragione e della tolleranza, ma invece vogliono soltanto essere indipendenti da Dio, e per fare questo creano comode e devastanti falsità, le falsità che ingannano la mente delle persone. Se Dio non esistesse, se esistesse soltanto un universo impersonale, anche la moralità non avrebbe senso. Infatti è quello che loro continuano a portare avanti, sempre di più, sempre peggio. Se non esistesse il creatore a cui l'uomo deve rendere conto, tutti i principi morali che reggono la coscienza umana sarebbero addirittura in contrasto allo sviluppo dell'uomo. Ma Dio esiste, e questa è una realtà innegabile. Ognuno può appoggiare la propria vita su Dio, perché? Perché Dio ama le sue creature e vuole dare una speranza a ciascuno di noi. Un giorno un ateo ha chiesto a un fratello, e sto andando verso la conclusione, ha chiesto a un fratello impegnato nell'opera del Signore come faceva a essere così sicuro dell'esistenza di Dio, e questa fu la risposta. Come faccio a sapere che Dio esista? Lo so perché gli parlo quotidianamente, non lo sento rispondermi in modo udibile, ma percepisco la sua presenza, sento la sua guida, conosco il suo amore e desidero la sua grazia. Sono successe tante cose nella mia vita che non hanno un'altra possibile spiegazione se non quella di Dio. Dio mi ha salvato in un modo così miracoloso, cambiandomi la vita, che non posso fare a meno di riconoscere e lodarne l'esistenza. E in conclusione voglio dirvi io questo. Dio non costringe nessuno a credere a Lui o in Lui. Dio lascia l'uomo libero di rifiutarlo in questa vita, ma avverte con dolore della tragica verità. Chi ha scelto di vivere senza di Lui ora, vivrà senza di Lui anche eternamente, nella disperazione. Tutti gli uomini devono incontrare Dio, e lo incontreranno o come padre o come giudice. E tu come lo incontrerai? Dio esiste, e questa è una realtà innegabile. Crederlo non è un salto cieco nel buio, ma un passo sicuro verso la luce. Che il Signore ci benedica. Signore, voglio ringraziarti perché tu non hai lasciato il mondo senza rivelazioni, tu ti sei fatto conoscere, ti fai conoscere anche dalle persone che non leggono la Bibbia, che non conoscono la Bibbia, ma possono vedere la tua divinità, la tua potenza eterna, possono vedere la perfezione del creato. E veramente, Signore, è così illogico cercare altre soluzioni a te se non quella di voler sfuggire al Creatore che giudica i nostri cuori. Signore, grazie, perché un giorno tu mi hai chiamato per nome, mentre io, anche senza accorgermi, ero nella mia ansia e nella mia sofferenza, pensavo che andasse tutto bene, ma in realtà non era così, e mi hai chiamato per nome, Signore, grazie, perché la voce tua dolcissima, come dice quel canto, mi ha risvegliato l'anima. Signore, grazie. Io prego che se qui c'è qualcuno che è ancora confuso e nel dubbio, possa essere oggi consolato, rinfrancato, convinto da te. Ti prego, Signore, che ciascuno di noi possa avere pienamente convinzione che tu esisti e hai cura di noi, e che noi abbiamo uno scopo meraviglioso qui su questa terra: essere tuoi testimoni, mostrare alle persone che non ti vedono, mostrare te, il tuo carattere, la tua grazia infinita. Benedici questa Chiesa, benedici il proseguo dell'incontro, nel nome di Gesù. Amen.